Benvenuto o bentornato su Radio IT e bentornato a Primo Bonacina, amministratore di PBS, Primo Bonacina Services, che è con noi per l'episodio numero 61 di CEO Advisor, il podcast di cui è protagonista. Per una quindicina di minuti, più o meno, e come di consueto, Primo ci regalerà spunti di management concreti e fattivi. Buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio IT.
Allora Primo, in questa conversazione parliamo di vendite. Per la maggior parte di esse l'incontro con il cliente è un elemento fondamentale. È un momento faccia a faccia che concretizza, chiamiamola così, la magia della vendita. È in questo momento che si conquistano o si perdono la credibilità e il business. Ed è ancora in questo momento che il bravo venditore fa la differenza e si assicura gli ordini. Ecco, è proprio così? È un'analisi corretta?
Assolutamente sì, oggi appunto vorrei parlare di vendite proprio perché il momento della vendita è proprio un po' un momento magico. Facendo un'analisi calcistica è il momento in cui si cerca di fare il gol, quindi c'è un grosso lavoro di centrocampo, ma poi alla fine il vero momento magico è il momento del gol. Ma parlando appunto di questa preparazione di centrocampo, in realtà ricordiamoci che buona parte del tempo della fase di vendita viene speso per ottenere la visita, anche fosse online, comunque è la visita. Insomma, pianificazione, ricerche database, chiamate a freddo, mail, informative preliminari, tentativi di contatto, rinvii. Eppure, dopo tutto questo lavoro preliminare, quindi abbiamo fatto tutto questo lavoro a centrocampo e poi non la riusciamo a mettere dentro a porta vuota o a porta non vuota, comunque quando siamo in area non riusciamo a sfruttarla. Insomma, l'incontro nel migliore dei casi è un'occasione sprecata, nel peggiore è un disastro, è qualcosa di negativo e ci sono davvero tante ragioni per cui una riunione con un cliente può andare storta. Assolutamente non è necessariamente sempre colpa dei venditori, di chi si presenta a rappresentare l'azienda in quel momento. Però, se posso dire la verità, nella maggioranza dei casi, se una riunione di vendita va storta, è colpa, virgolette, o è causa dei venditori o comunque di chi rappresentava l'azienda in quel momento. Quindi in questa conversazione vorrei provare a dare alcuni spunti per fare in modo che i venditori, i sales manager, i CEO, i titolari possano affrontare la riunione di vendita in maniera più attenta e consapevole.
Ok, potrei chiederti le ragioni per le quali, diciamo così, non sempre è colpa dei venditori, ma spesso lo è. Preferisco però concentrarmi sugli aspetti propositivi e allora ti chiedo se esistano delle regole o addirittura una sorta di decalogo per vendere con successo.
Certamente esistono delle regole anche perché il mestiere del venditore è un mestiere molto antico e si è sviluppato nel tempo. Innanzitutto, proprio perché abbiamo usato l'analogia calcistica, evidentemente la prima regola è scegliere il mercato giusto. Se io ho il fisico da lottatore di sumo non vado a giocare a calcio e viceversa. Insomma, in primo luogo dobbiamo assicurarci che valga la pena di fare l'incontro. Ma il potenziale cliente nel mercato di riferimento giusto si avvalgono di fornitori esterni, presentano prospettive a medio e lungo termine, hanno esigenze attuali o futuri e soprattutto sarete in grado voi di incontrare il decision maker? Attenzione, una visita fine a se stessa è sempre una perdita di tempo e quindi occorre sempre riflettere prima di investire le energie. E proprio perché parliamo di energie, abbiamo parlato di preparazione, appunto un altro punto importante è la preparazione dell'incontro. Preparatevi recuperando informazioni online e comunque dove riuscite a trovarle. È un problema questo della scarsa preparazione, così comune e così evitabile che spesso scatena una certa frustrazione nei direttori commerciali che vedono i loro venditori ripetere sempre gli stessi errori. Insomma, abbiamo la possibilità di incontrare il direttore o un cliente, è un'opportunità chiave, sappiamo che molto dipende da questo incontro, ci è voluto del tempo per fissarlo e cosa facciamo per prepararci? Troppo poco e invece dobbiamo fare il possibile per procurarci un vantaggio concreto dall'incontro. Occorre quindi fare cosa? Compiere una ricerca sull'azienda e prodotti, servizi, trend di mercato, studiare comunicati stampa, studiare e cercare informazioni sulla persona che incontrerete, scoprire la sua storia, scoprire se gli piacciono i gatti o i cani o le fotografie, non ne ho idea, insomma. Se ha tenuto una presentazione online, guardatela, guardate il profilo LinkedIn dell'azienda della persona e magari di tutte le persone che incontrerete, il che vuol dire che nella preparazione avrete ottenuto la lista completa degli invitati al meeting. Ma poi si può fare di più, dai. Chi sono i clienti di questa azienda? Quali concorrenti? Come vanno i bilanci? Magari quotate in borsa, magari no. Ma se anche una piccolissima azienda, ci sono un sacco di informazioni online, anche gratuite, che ci dicono per esempio numero di persone, fatturato dell'ultimo anno, utile dell'ultimo anno. Insomma, andiamo a informarci. Se dobbiamo incontrare poi il CEO di un'azienda, spesso si trovano magari delle video interviste, dei podcast dove parla della visione, dei piani, delle priorità. Insomma, proviamo a ragionare, ma arrivare preparati, quanto veramente ci aiuta a preparare l'incontro?
Tutto quello che hai appena detto, e non è poco, fa riferimento al mondo online, inteso come bacino all'interno del quale pescare queste informazioni. Ma questa ricerca va fatta solo nel mondo online o si può spaziare anche in altri ambiti?
Beh, innanzitutto, ovviamente bacini offline. Banalmente, se ha una sede di un metro quadro, di un milione di metri quadri, qualcosa sicuramente conta. Se fa pubblicità in televisione piuttosto che no, conta. Ma una cosa molto molto sottovalutata è le fonti interne di informazioni. Avete fatto un'analisi al vostro CRM, al vostro big data, al vostro gestionale? Abbiamo già lavorato col cliente? Come siamo arrivati a loro? Ricevono le nostre newsletter? Loro cosa sanno di voi? Il decision maker cosa sa di voi? Magari avete mandato una brochure aziendale, che va molto bene, però abbiamo evidenza che questa brochure aziendale sia stata letta in anticipo? Era dettagliato o sintetico il materiale preparatorio? Quali sono le vere chance che il cliente, meglio il decision maker, l'abbia visto, analizzato? Insomma, ricordiamoci di una regola classica: information is power.
Beh, questa è una cosa acclarata e non solo nel mondo del lavoro. Cos'altro bisogna fare poi?
Ma un'altra cosa che vedo è, soprattutto adesso in un momento frenetico in cui molte riunioni si fanno anche online, è di prendersi i tempi giusti. Ovviamente se arriviamo là in anticipo al posto fisico, magari il cliente ci vuole offrire un caffè o magari il nostro contatto ci vuole offrire un caffè e quindi dobbiamo arrivare con largo anticipo. E poi, appunto, se il meeting è online è poco avveduto inserire altre riunioni nella mezz'ora prima dell'incontro. Classica, no? La situazione devi chiudere perché hai le riunioni back to back una dietro l'altra e comunque qualcosa può arrivare storto, devi chiudere male una riunione e iniziare male frettolosamente l'altra. E poi può succedere qualunque cosa, no? Ti cade la linea internet, sono cose che assolutamente possono succedere. E poi, appunto, se l'incontro è di persona, invece, quanto tempo impiegherete per raggiungere l'ufficio del cliente? Magari ci saranno degli intoppi in autostrada, sempre ricordarsi di controllare con Google Maps prima di uscire qual è la strada migliore. Troveremo parcheggio, sappiamo in quale torre è l'ufficio del dirigente, sappiamo dov'è la reception, sappiamo se dobbiamo lasciare giù il documento, occorre registrarsi. Insomma, una riunione così importante e sufficientemente stressante senza il peso di arrivare sempre affannati.
Quello che hai appena detto ha a che fare con un'attitudine mentale, con il concetto di stare sul pezzo.
Sì, anche perché io do per scontato che certamente incontriamo un cliente importante, ma si spera ovviamente, se ci ha dato un incontro, se l'incontro è magari decisivo, è stato preparato correttamente, noi siamo importanti per il cliente, non solo il cliente è importante per noi. Quindi è importante scegliere il giusto atteggiamento. Sì, certamente il cliente è un importante ed esperto esponente nel suo campo, ma anche noi siamo dei professionisti nel nostro, quindi noi saremo dei nostri esperti, noi sappiamo tutto, ragionevolmente tutto, del nostro settore, della nostra area di competenza. Attenzione, non siamo arroganti, siamo semplicemente fiduciosi, quindi siamo pronti a instaurare un rapporto con un cliente, chiamiamolo peer-to-peer, di parità, è una sorta di partnership, non pensiamo al rapporto schiavo-padrone, non pensiamo il cliente ha sempre ragione, diversamente, io sono qui da te cliente perché tu mi fai comodo, sei importante per me e possiamo crescere assieme e analogamente il cliente è lì con noi perché anche lui vuole ottenere un beneficio, un vantaggio, quindi una sorta di situazione paritaria.
Certo, ma come proseguiamo poi? Si possono, diciamo così, enucleare altre regole?
Allora, è fondamentale strutturare l'incontro. Molti venditori conducono la visita come se giocassero a flipper, no? La pallina salta un po' di qua, un po' di là, ti faccio una domanda, mi dici un aneddoto, magari ti vendo il mio prodotto, poi cerco di capire, e invece dovremo avere un piano, un flusso. Quando si va a teatro non è che si alza l'attore e dice la qualunque, c'è un copione, c'è una sorta di elemento professionale per dare il miglior show possibile. Ecco, il venditore deve controllare la riunione. Attenzione, controllare non va inteso in maniera pesante, dirigistica, manipolatrice, ma in modo sottile. Semplicemente dovete sapere da che punto partite e dove volete arrivare. Quindi assicuratevi che la riunione inizia con un cliente che parli cordialmente della sua azienda, della sua responsabilità, dei suoi bisogni, quindi conducetelo verso una situazione in cui racconti di carenze e problemi. Insomma, guidatelo su come questi problemi potrebbero venire risolti o alleviati se si utilizzassero, non so, le giuste tecnologie, prodotti, servizi, approcci, non ne ho idea. Insomma, poi certamente passeremo a discutere di opportunità specifiche e puntuali, e solo al termine, nel tempo giusto, però, se l'avete concordato e gestito correttamente, avrete il tempo giusto, presenterete la vostra proposta indicando chiaramente come questa risponda ai problemi del cliente. Ah, casualmente ho proprio qui qualcosa che fa per lei. In realtà non è casuale, e ovviamente è tutto molto strutturato, tutto molto consapevole.
E una volta strutturato l'incontro con il cliente, come facciamo nella pratica a renderlo efficace e a ottenere un risultato?
La differenza lo fanno sempre le giuste domande, perché il segreto per un ottimo incontro è appunto nelle domande. La maggior parte delle riunioni fallisce perché il cliente non fa domande, o non fa le domande giuste, o non le fa alle persone giuste, o non le fa nel momento giusto. Insomma, bisogna far parlare il cliente. Ricordatevi la regola aurea: se avete un'unica parola da ricordare, un'unica frase da questo episodio podcast, ricordate questa: quando il cliente parla, voi vendete. Perché se il cliente parla l'80% del tempo, c'è almeno l'80% di probabilità che l'incontro stia andando bene. Sì, poi vi capiterà il cliente chiacchierone e inconcludente che è semplicemente lì a perdere tempo, ma nella stragrande maggioranza dei casi, quando il cliente parla vuol dire che si sta aprendo, e se si sta aprendo voi sarete abbastanza intelligenti da trovare modi per incunearvi, diciamo così, ma in maniera assolutamente efficace e profittevole per tutti. Insomma, i meeting più difficili sono quelli con i clienti chiusi, quelli che sono sempre a posto così: grazie, siamo a posto così, siamo già coperti. Anche perché quando il cliente parla riuscirete a capire qual è il suo punto dolente. Spesso siamo così ansiosi di vendere, così pronti a proporre la nostra offerta, a intervenire sul commento, a dire come gestiremmo la situazione, così pronti a includere i nostri elementi di differenziazione, che rischiamo proprio di perdere il cosiddetto pain point. Il cliente ci sta dando dei messaggi, raccogliamoli, ascoltiamolo con attenzione, individuiamo con chiarezza il vero problema da risolvere, quello che per il cliente, non per noi, per il cliente è la priorità top.
Ok, ma una volta definita questa priorità, come lo chiudiamo l'incontro?
Come al solito, in maniera strutturata, e quindi definendo gli step successivi. Attenzione, uno dice: no, non dobbiamo essere pressanti. Sì, ma non siamo andati lì a fare 50 km per bere il caffè. Insomma, non vogliamo essere invadenti, non, certamente non saremo invadenti, ma non siamo lì appunto per bere il caffè alla macchinetta. Allora molto più semplice, me lo bevevo al bar sotto casa. Quindi un'ottima visita ben strutturata, in cui tutte le domande sono state poste, i bisogni identificati, le obiezioni risolti, le offerte, la soluzione chiaramente presentata, deve concludersi chiaramente con la definizione del prossimo step, che non è detto allora mi stacchi l'ordine. No, il prossimo step può essere assolutamente molto interlocutorio, però deve esserci un prossimo step. Quale sarà? Non lo so. L'ordine, l'approfondimento, la quotazione, il test, la prova sul campo, la visita alla fabbrica, la visita ad altri clienti, la success story, qualunque cosa. Però la cosa fondamentale è: se avete guidate il cliente sempre verso il prossimo step.
Perfetto. Primo, grazie come sempre per i tuoi suggerimenti. Prima di salutarci, desideri aggiungere qualche altra informazione?
Sì, io vi aspetto qui come sempre sul mio sito primobonacina.com/articoli per leggere alcune riflessioni di questo tipo. Vi aspetto anche ovviamente su Radio IT, sul podcast CEO Advisor, ma anche sulla mia newsletter settimanale primobonacina.com/news e anche su primobonacina.com/talent, dove parleremo di tematiche di risorse umane e di management.
Molto bene, e allora salutiamo Primo, cui diamo appuntamento a breve su Radio Key.
Radio IT.